Ave Maria, cari amici, un saluto a voi tutti ed eccoci qui insieme nell'angolo del missionario dell'Immacolata Mediatrice. Fra qualche giorno, come certamente tutti voi saprete, c'è la festa della Madonna, di Fatima. Rievocheremo, cioè, l'apparizione della Madonna a Fatima. E in questa nostra trasmissione, che appunto precede, la ricorrenza, sono passati 106 anni, dalle apparizioni della Madonna a Fatima. Ecco, questa trasmissione, cari amici, la vogliamo dedicare proprio al messaggio che la Madonna, ci ha inviato, attraverso questi tre santi pastorelli, 106 anni fa. Entreremo però, vedete, subito un po' nello specifico. Soltanto qualche pugno di ore fa, nella nostra trasmissione dedicata al catechismo della Chiesa Cattolica, con Padre Giampio e con Mosè Fabbri, abbiamo ancora toccato questo argomento di Fatima e abbiamo messo a fuoco molto profondamente, devo dire, quello che la Madonna ci è venuta a dire di persona. Lei, la madre di Dio, la madre nostra, quello che ci è venuto a dire a Fatima. Possiamo praticamente dire che in quell'occasione, cioè con Padre Giampio e con Mosè, abbiamo visto proprio che ci sono proprio delle parole chiave che ci possono far comprendere bene questo messaggio che viene dal cielo. Voglio ricordarvele proprio succintamente. Da Fatima ci viene un appello che possiamo dire composto di sei parti, che se volete che corrisponda un po' a sei parole chiave di questo messaggio. Il primo appello che possiamo far risalire addirittura a qualche anno prima dell'apparizione della Madonna, e cioè con l'apparizione dell'angelo. Dal partire circa dalla fine del 1915 ci sono state, come sapete, le apparizioni dell'angelo ai pastorelli. Beh, lì appariva molto chiaramente questo appello alla conversione, un appello che non era rivolto soltanto ai bambini che l'angelo invitava diciamo così, a dedicarsi alla preghiera, ma era un appello alla conversione di tutta l'umanità. Ecco, io credo, ti adoro, spero e ti amo, ti chiedo perdono per quelli che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Questo più o meno è venuto a dire l'angelo a questi bambini. Quindi innanzitutto un appello alla conversione e anche naturalmente alla preghiera, che è la seconda parola chiave, la preghiera del Santo Rosario. Poi abbiamo sentito come la Madonna chiede dei sacrifici, chiede delle penitenze per la salvezza di noi tutti i poveri peccatori e anzi proprio nella terza apparizione ha fatto addirittura vedere ai bambini l'inferno, dove noi, i poveri peccatori siamo noi, dove noi andiamo a finire se non c'è chi prega e si sacrifica per la nostra salvezza, per intercedere per noi. Poi, forse il cuore di tutto il messaggio di Fatima lo possiamo trovare nell'altra parola chiave, e cioè la riparazione. La Madonna, come ci ha spiegato bene Padre Giampio, in questi messaggi veramente ci invita, cerca riparazione, cerca riparatori, cerca coloro, come proprio i tre bambini, coloro che unendosi alla missione di Gesù Redentore e alla missione di Maria Corredentrice, collaborano, riparano, formano, danno compimento al grande disegno della redenzione. Poi abbiamo l'altro punto cruciale che è quello della consacrazione al cuore immacolato di Maria, che è l'altro punto focale, questa grande novità, questo grande dono che la Madonna ci fa della consacrazione al suo cuore immacolato, che è un dono specialissimo che viene dal cielo, insieme anche, ecco, alla devozione dei primi 5 sabati. Questo più o meno proprio per cercare, in poche parole, di dare un riassunto, no? Di tutte le cose principali, ma ce ne sono tantissime altre, no? Che vengono fuori dalle apparizioni di Fatima. Io questa settimana, cari amici, volevo concentrarmi per non disperdere poi tanto il discorso su una considerazione che naturalmente riguarda le cose che abbiamo appena dette, ma che prende il suo titolo da un libro che è stato pubblicato 24 anni fa, era il 1999. E fu pubblicato un libro, l'autore è Borrelli, che aveva questo titolo alquanto provocatorio, ecco. Si intitolava Fatima, messaggio di tragedia o di speranza. Quindi poneva quest'autore, teologo, poneva questa domanda, Fatima, messaggio di tragedia o di speranza? Ecco, questa domanda, vedete, sta un po' sul fondo, no? Delle cose che abbiamo appena dette. La Madonna chiede la conversione, la Madonna ci invita a non offendere più Dio per non incorrere in terribili castighi, anzi, vi leggo testualmente quello che la Madonna ha detto nel luglio del 1917, quando fece vedere a questi bambini la visione tremenda dell'inferno, no? Dice la Madonna: avete visto l'inferno, dove vanno a finire le anime dei poveri peccatori? Per salvarle, il Signore vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. Se si farà quello che vi dirò, molte anime si salveranno e vi sarà la pace. Poi aggiunge che la guerra, cioè la prima guerra mondiale, stava per finire, ma che se non cessano, se non cessiamo di offendere il Signore, non passerà molto tempo che nel prossimo pontificato ne incomincerà un'altra peggiore. Ecco, questo dice, più o meno traducendo le parole della Madonna. Ebbene, quindi per impedire tutto questo, anche impedire non solo la guerra, ma la fame, questi castighi e le persecuzioni contro la Chiesa e contro il Santo Padre, per impedire tutto ciò, dice la Madonna, verrò a chiedere la consacrazione del mondo al mio cuore immacolato e la comunione riparatrice nei primi sabati del mese. Ecco, queste sono le richieste chiarissime che la Madonna ci manda a dire attraverso dei bambini e quindi non si rivolge al Papa, apparendo al Papa o non so, a un vescovo, diciamo, a uno della gerarchia ecclesiastica più elevata. La Madonna è apparsa a tre pastorelli e ha detto queste parole. Chiaramente, quando ha aggiunto che se si darà ascolto alle mie domande, la Russia si convertirà e si avrà la pace, altrimenti ci sarebbe stato un poco veramente questo scenario di guerre, di persecuzioni, di martirio addirittura dei buoni, come dice la Madonna. Ecco qui. Ci sta a un certo punto il bivio, e questo bivio è il punto focale anche di questo libro che è stato scritto su Fatima. C'è un bivio, no? Quindi Fatima, messaggio di tragedia o di speranza? Ecco qui, cari amici, paradossalmente, noi dobbiamo dare pochi segni, pochi cenni su quali sono questi due scenari, perché tutto sommato sono autoevidenti. La Madonna dice che ci sarà la pace, che la Russia si convertirà, che verrà dato al mondo un tempo di pace. Viceversa, ecco, quindi dall'altra via del bivio, una propaganda empia diffonderà nel mondo gli errori della Russia e ci saranno guerre, persecuzioni. E avremo molto da soffrire, insomma, ecco, come umanità. Quindi quello che accadrà è chiaro. Da una parte c'è la via della benedizione, da una parte c'è la via della maledizione, così come è sempre stato. Vedete, pagine della Bibbia fin dall'Antico Testamento, ci ricordiamo proprio il libro del Deuteronomio, nel quale Dio dice a Mosè, dice a tutto il popolo eletto di quei tempi, ecco, pongo davanti a te la via della benedizione e la via della maledizione. Però aggiunge Dio, scegli la via della benedizione perché tu viva e possa progredire, no? Possa vivere tranquillo nella terra che io darò. Al mio popolo. Quindi diciamo, questo è insito proprio diciamo, nella fede cattolica, nella fede cristiana, no? Questo fatto di poter andare in una strada o nell'altra. Una strada è la strada della benedizione, della salvezza e della gioia eterna, e dall'altra parte dei guai sulla terra, delle tragedie, delle persecuzioni, delle carestie, tutte le conseguenze di allontanarsi da Dio, di rinnegare Dio, di scegliere la via della maledizione, che poi si propagano anche nella vita eterna, con la perdizione eterna. E difatti la Madonna fa vedere l'inferno. Subito dice che per impedire tutto questo, lei viene a chiedere non solo le preghiere, i sacrifici per noi poveri peccatori, ma la consacrazione del mondo al mio cuore immacolato. E allora, vedete, questo autore sostanzialmente dà subito una risposta. Dice, l'evento Fatima, proprio perché è un po' il compendio di tutta anche la parola rivelata, dice testualmente un richiamo di carattere planetario, un richiamo di carattere planetario. Ecco perché noi in questi giorni ci auguriamo di sentire parlare molto del messaggio di Fatima. Non solo quindi sulla nostra radio Buon Consiglio, non solo nelle chiese, facendo il mese di maggio, non solo proprio nel giorno 13, nel quale proprio cade l'anniversario delle apparizioni, ma che questo messaggio venga di nuovo proclamato, anzi addirittura gridato, ecco, al mondo, e che quindi venga un po' veramente rispolverato. E se volete, ricapito, ricompreso, reinterpretato e riattuato, perché si tratta di dare una risposta. Ecco il punto centrale della discussione. Anche questo autore, Borrelli, afferma che questa domanda, tragedia o speranza, può essere intesa in senso positivo o negativo, ma tutto dipende dalla risposta che gli uomini daranno alle richieste che Dio fa attraverso la Divina Madre. Questo, dice l'autore, la risposta che noi uomini daremo o stiamo dando alle richieste di Dio. È facile a parole, no? Dire sì. Ecco, facciamo quello che Dio ci chiede, cominciando dalla consacrazione al cuore immacolato, alle preghiere, alla comunione riparatrice dei primi 5 sabati, tutto quello che la Madonna ha richiesto, compreso le consacrazioni dei vari paesi, della Russia, eccetera, ma sembrerebbe che questo ultimamente è stato fatto nella maniera giusta, però rimane sempre questa domanda che riguarda il nostro cuore, la nostra risposta. Se la nostra risposta sarà un sì vero, autentico e anche impegnato, ecco, alle richieste che fa la Madonna, imboccheremo la via del bene. Se invece sarà un assenso di facciata, per non dire addirittura un girare le spalle e un prendere queste cose soltanto come un discorso puramente esortativo, ecco, beh, e poi non fare, quindi dire e poi non fare, e beh, in quel caso lì ci troveremo sulla via. Quindi la chiama la via della tragedia e non sulla via della speranza. Rileggendo qualche giorno fa, qualche tempo fa, un commento che padre Stefano Maria Manelli fece del Trattato della vera devozione al cuore immacolato di Maria di San Luigi Maria Grignon de Montfort, quando San Luigi parlava degli effetti della consacrazione sulle anime dei consacrati, effetti che erano tutti luminosissimi, no? Perché consacrarsi alla Madonna significa non solo affidarsi completamente a lei nella nostra vita, ma anche e forse soprattutto accettare di farsi plasmare proprio da un punto di vista spirituale dalla Madonna, ecco, che ci dà quella forma dei. Ebbene, quando si descrivevano questi effetti meravigliosi nell'anima, a cominciare dall'aumento di tutte le virtù, la prima delle quali è l'umiltà, quindi chi si consacra alla Madonna immediatamente comprende qual è la vera, o perlomeno comprende meglio qual è la nostra vera situazione spirituale, qual è la nostra vera, anche la nostra vera dignità. Ecco, questo fa scaturire subito, o di conseguenza, la virtù dell'umiltà, no? Che tanti santi hanno avuto in maniera eccelsa e che hanno praticato in maniera eroica. Quando San Francesco esclamava: mio Dio, chi sei tu e chi sono io?" faceva intravedere non solo tutta la grandezza di Dio, tutta l'immensità di Dio, tutto l'amore di Dio, un amore infinito, incommensurabile, un amore sacrificio, un amore di immolazione. Ma in questo mio chi sei tu e chi sono io, San Francesco ci faceva capire anche quello che era lui e quello che siamo noi, noi che siamo veramente i figli deboli di Dio. Non siamo forti come gli angeli, siamo i figli deboli di Dio. E quindi è bene per noi capire veramente che noi abbiamo una grande dignità, una grande statura, perché Dio si è incarnato non in un angelo che non ha neanche il corpo, no? Ma si è incarnato in un uomo, si è incarnato il figlio dell'uomo. quindi la nostra umanità viene portata in cielo nell'altezza più elevata, no? È il nostro Signore Gesù Cristo. E poi, subito dopo, nell'Immacolata, creatura immacolata, concepita immacolata. Grande dignità, ma anche consapevolezza della nostra fragilità e della nostra piccolezza. Ecco, se ci rendiamo di questo, perché ci rendiamo conto di questo, già abbiamo fatto un grande passo. E questo viene fuori proprio dalla consacrazione al cuore immacolato di Maria. Poi ci sono tanti altri, tanti grandi risultati, no? Grandi frutti che possiamo riassumere un po' in tutti e nove i frutti dello Spirito Santo. Cioè, sappiamo che la Madonna Immacolata chi è? È la madre di Dio, la madre nostra, è la sposa dello Spirito Santo, che ci porta che cosa? I doni dello Spirito Santo, questi schematicamente questi sette doni, e anche questi doni danno dei frutti, anche questi schematicamente li possiamo dire, sono nove frutti, che sono l'amore, la gioia, la pace, la pazienza, eccetera. Ecco, tutti questi frutti che vengono fuori dai doni dello Spirito Santo arricchiscono la nostra anima. Ebbene, Padre Stefano rifletteva appunto su questo, no, insieme a San Luigi Maria Grignon de Montfort, che sull'anima del consacrato ci sono dei riverberi di santità, di santificazione. Ma nel contempo, sia San Luigi Grignon de Montfort che l'autore di questo commento al suo trattato facevano notare che tutto dipende dalla nostra risposta, tutto dipende dalla generosità con la quale noi rispondiamo anche agli impegni della consacrazione a Maria, al suo cuore immacolato. E quindi qui troviamo la stessa cosa, cioè la Madonna ci ha detto che cosa ci aspetta, quindi due possibili scenari, uno di tragedia, l'altro di speranza, e tutto dipende da come risponderemo ciascuno di noi e l'umanità come la sommatoria, come l'insieme di tutti gli esseri umani. E qua, naturalmente dobbiamo fare le dovute considerazioni, sempre appoggiandomi a questo trattato di Borrelli, la fedele corrispondenza, dice praticamente Borrelli, comunque succintamente afferma questo. La nostra fedele corrispondenza, se ci sarà di fatto, ci salverà. Ci salverà, la Madonna ci salverà ancora e sempre. Ma siamo nell'era atomica, siamo in presenza di questa guerra, proprio giusto per no, adattare l'immagine al presente, no? Sentivamo ancora ora attraverso i media. Questa guerra che è iniziata, che è una delle tante guerre, ma che ha questo aspetto particolarmente conturbante, che speriamo che non vada a finire peggio, ecco, speriamo che si riesca a trovare la via della pace, perché nessuno può escludere che questa guerra possa avere invece un'escalation, che oltre alle migliaia di morti, di giovani morti e di popolazione morta, che dobbiamo annoverare fino adesso, ecco, che le cose non vadano addirittura a peggiorare, no? Addirittura c'è lo spettro dell'impiego di armi nucleari, no? Che cambiano moltissimo, no? Gli effetti e quindi le conseguenze della guerra. Potremmo addirittura dire, ma adesso è molto peggio di prima, difatti, diciamo pure come stanno le cose, no? Ai tempi dell'Antico Testamento, ma anche ai tempi di nostro Signore Gesù Cristo, l'umanità non aveva la capacità di autodistruggersi. Non c'era la possibilità di un castigo di autodistruzione, che poi potessimo fare sempre e comunque, la fine di Sodoma e Gomorra, per dire, no? Oppure quella minacciata a Ninive, questo è sempre stato possibile nella storia, ma lo spartiacque, no? Tra lo scenario dei grandi castighi che vengono un po' dalla natura, dall'esterno, e l'autodistruzione, questo spartiacque è segnato dall'inizio dell'era atomica. Ecco, io ricordo che lo stesso Einstein firmò un documento proprio corrispondenza, no, degli eventi che avevano visto l'impiego di armi atomiche, quindi Nagasaki, Hiroshima. Beh, Einstein e altri scienziati firmarono un appello all'umanità, dicendo che in qualche modo si era rotta una simmetria, per usare un termine, diciamo, della meccanica quantistica, no? Cioè si era rotta una simmetria, nel senso che l'umanità si trovava a un certo punto, Einstein lo faceva capire molto bene, dove necessariamente si andava incontro alla possibilità dell'autodistruzione del genere umano. E fu famoso quella sua frase dove diceva la terza guerra mondiale potrebbe essere combattuta con le armi nucleari, ma la quarta guerra mondiale sarà combattuta con archi e frecce, diceva Einstein. Intendendo dire che ci sarebbe stata addirittura una de-evoluzione dell'umanità, quindi un fatto apocalittico, globale, come dice qui, a carattere planetario, per cui saremmo ritornati un po' quei sopravvissuti, Dio non voglia, al tempo dell'arco e della freccia, quindi al neolitico, per capirci. Beh, a noi ci interessano queste cose soprattutto da un punto di vista spirituale, perché la domanda che è un po' angosciosa, non è tanto quella che si fa l'autore di questo libro, cioè messaggio di tragedia o di speranza, perché questo è abbastanza chiaro. Ma la domanda che noi ci facciamo, che è un po' fulcro di questa nostra riflessione su Fatima, è che tipo di risposta stiamo dando alla Madonna? Ecco, per esempio, questo mi auguro, questa domanda mi auguro che venga riproposta, ripresentata per dare un po' di lustro, per spolverare un po' quello che la Madonna ci è venuta a dire con il cuore di mamma, ecco, ci è venuta a dire 106 anni fa. Allora, cari amici, guardiamoci un po' intorno, guardiamo soprattutto quello che fa la Chiesa, quindi ciascuno di noi, come credente, come battezzato, e domandiamoci: stiamo rispondendo in maniera sufficiente, almeno, ecco, alle cose che la Madonna ci ha chiesto di fare? Una cosa c'è da dire immediatamente e che, ripeto, si appoggia un po' a questo testo che ho citato. È chiaro che C'è questa famosa affermazione della Madonna: infine il mio cuore immacolato trionferà. E quindi la vittoria del bene, la vittoria del cuore immacolato di Maria è un dato certo. L'umanità verrà fuori da questa dicotomia, da questo bivio. Ma il problema è come arriveremo alla vittoria del cuore immacolato di Maria e quanto dista nel tempo e anche nello spazio la vittoria del cuore immacolato di Maria. E qui naturalmente i vari studiosi si sono un po' pronunciati negli ultimi decenni. Per esempio, vi cito per chi volesse un po' approfondire, ecco, c'è un volume di Cinnetti, Fatima, luce dei nostri tempi. Anche questo è veramente un articolo che è apparso nella rivista Radici Cristiane, questo nel 2005. E insomma, si è cercato di dare un po' questo, un po' qualche lume, ecco, su come stiamo rispondendo a quello che la Madonna ci ha chiesto a Fatima. È chiaro che se noi guardiamo, cari amici, un po', il clima che si respira, ahimè, insomma, da dopo il Concilio Ecumenico Vaticano II, vediamo che in qualche modo purtroppo c'è da dire che l'umanità nel suo complesso sta glissando. Non stiamo compattamente e coerentemente dando il nostro sì. Forse è un sì più, come purtroppo alludevo prima, di facciata, però dietro c'è poco. E perché c'è poco? Perché a parte gli discorsi della consacrazione che non hanno avuto questa pregnanza, questa risonanza mondiale, che comporta naturalmente innanzitutto la conversione, e quindi anche la consacrazione è stata fatta quasi a puntate, è stata fatta quasi questo affidamento totale del mondo, della Russia, dell'Ucraina, di tutte le nazioni al cuore immacolato di Maria, è stato un qualcosa che addirittura si era raggiunto a fatica. Ci sono voluti 3-4 papi per arrivare a una consacrazione. Il padre Serafino Lanzetta ritiene che finalmente sia stata fatta così come vuole il cuore di Maria, però ce ne abbiamo messo, insomma, ecco, cioè. E poi dopo che cosa si vede? Si vede che questo grande rilievo che il cielo ha dato a Maria, alla Santissima Immacolata, al suo cuore immacolato, alla preghiera del rosario, alla quale è stata data una potenza grandissima, e quindi tutti questi dati, tutte queste richieste, non sono state, diciamo così, messe in pratica veramente, oppure in maniera molto a macchia di leopardo, se volete. Se andiamo a guardare, per esempio, quello che dice un prelato, Don Giovanni Barra, dice testualmente, ha analizzato la situazione dell'evento Fatima, queste cose che vi dicevo, alla luce di questa nostra situazione presente, no? La situazione mondiale che lui definisce precaria, una polveriera che sta per scoppiare da un momento all'altro. E questo è effettivamente l'impressione che abbiamo tutti, non soltanto Giovanni Barra, anche qui vi voglio segnalare un suo intervento, intitolato La Madonna e i tempi moderni, nell'Enciclopedia Mariana Theotokos. Ebbè, Don Giovanni Barra dice: guardate che l'umanità sta come su una polveriera. E quindi quando l'angelo appare, oppure dice alla stessa Bernadette, no, nell'apparizione di Lourdes, penitenza, 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 ma a Fatima ha detto esattamente la stessa cosa, l'angelo, anzi con una spada fiammeggiante nelle mani, a Fatima l'angelo dice la stessa cosa, penitenza, 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 e la domanda è chiarissima, ma stiamo facendo vera penitenza? Ma stiamo facendo veramente penitenza? Ma stiamo rispondendo un sì vero a questa richiesta che la Madonna ci chiede di riparazione? Ecco, e qui veramente ognuno di noi dovrebbe darsi innanzitutto una risposta personale. Ecco, noi abbiamo avuto questa grande grazia e lo ricordo. La nostra radio sta riproponendo il corso di preparazione alla consacrazione al Cuore Immacolato di Maria. A noi sembra che non ci sia sfuggita, ecco, l'importanza di questa donazione totale che noi facciamo alla Madonna, e anche la risposta al suo messaggio di Fatima. Però anche qui nel concreto, ognuno di noi, cari amici, cominciando da me che sto qui a parlare a voi, possiamo fare molto di più, possiamo fare molto di più, questa è la verità. Ecco, ciascuno di noi forse, almeno insomma, se siamo onesti con noi stessi, possiamo dire con sincerità che possiamo rispondere molto meglio e possiamo vivere anche molto meglio la nostra consacrazione al Cuore Immacolato di Maria. Chiaramente ognuno di noi ha le proprie difficoltà, i propri limiti. E le nostre, come dice la preghiera alla Madonna, no? Siamo travolti dalle nostre miserie e anche dalle angosce del secolo che, come si dice nella preghiera di questo mese alla Madonna, che da ogni parte ci stringono, la preghiera del Papa alla Madonna. Però certamente se allarghiamo lo sguardo su tutta l'umanità, vediamo piuttosto che l'umanità si sta allontanando addirittura da Dio, quindi non solo dal rispondere correttamente alle richieste della Madonna, ma addirittura stiamo vivendo un'epoca di secolarizzazione, per non dire di paganizzazione. Ecco. E questo fa molto soffrire logicamente. Dio, Nostro Signore e l'Immacolata. Ecco, il messaggio di Fatima esprime proprio anche questo dolore che ci viene espresso anche addirittura da quello che dice l'angelo, no? Nelle prime apparizioni ai pastorelli. Anzi, ve lo voglio proprio leggere, perché da qui si comprende anche per noi, no? Come ci dobbiamo preparare a una vera e propria conversione. Pensate che l'angelo, apparendo ai bambini, teneva in mano un calice e un'ostia dalla quale stillavano delle gocce di sangue che andavano nel calice. Questo vi racconto proprio la prima comunione che hanno fatto questi bambini. Ebbene, l'angelo si inginocchia accanto ai bambini e fa ripetere per 3 volte questa preghiera, no? Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, ti adoro profondamente, ti offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, differenze, ingratitudini, convegni, medesime offese. E per i meriti infiniti del suo cuore santissimo e per l'intercessione del cuore immacolato di Maria, ti domando la conversione dei poveri peccatori. Ecco, possiamo dire già che in queste parole dell'angelo si compendia un po' tutto il messaggio di Fatima e su queste parole, insomma, cari amici, dobbiamo misurare la risposta dell'umanità all'appello di Fatima. Benissimo, allora il nostro tempo, cari amici, è finito. Vi ringrazio per la vostra cortese attenzione. A risentirci fra 7 giorni. Ave Maria.